quello che è accaduto in questi giorni, quindi con la firma che ufficializza una pace che era già dietro le quinte molto concreta, realizza un po' quello che ci si aspettava e che si temeva, almeno da parte palestinese negli ultimi anni. Da quando Trump è diventato presidente, non ha nascosto le sue intenzioni di dare una svolta al cosiddetto processo di pace israelo-palestinese, un processo di pace che si è trascinato a lungo, fine a se stesso, ma che con Trump ha cambiato completamente di senso, perché non è più diventato un dialogo, un presunto dialogo tra israeliani e palestinesi, ma si è allargato al mondo arabo, mettendo da parte invece le aspirazioni alla libertà, all'autodeterminazione del popolo palestinese. Ed è esattamente quello che è avvenuto e che sta avvenendo, perché è un processo che probabilmente proseguirà, quindi con i trattati che sono stati firmati tra Israele, Bahrain e gli Emirati Arabi, si apre una stagione di normalizzazione dei rapporti tra Israele e una parte del mondo arabo, quello sunnita del Golfo, che ha come principale obiettivo quello di fare sì affari nell'ambito tecnologico, militare, commerciale e così via, ma che ha come primo obiettivo, anche se magari meno visibile, quello di creare un asse completamente nuovo in chiave anti-iraniana, che ha come effetto principale quello di far dimenticare o di mettere in un angolo le aspirazioni palestinesi. Ovviamente l'altro giorno, perché ha visto la cerimonia della firma a Washington, i palestinesi sono stati nominati e si è appunto parlato di una pace che arriverà in seguito alla normalizzazione con il mondo arabo. Ovviamente questo non avverrà, anche perché i paesi di cui stiamo parlando sono paesi che non hanno fatto nulla a favore del popolo palestinese, quindi da quel punto di vista la situazione peggiorerà ancora. I palestinesi sono completamente isolati, non hanno più sponde regionali o internazionali concrete, reali, anche credibili, e dall'altra si realizza un vero e proprio nuovo ordine regionale, cui Israele fa un po' da pivot all'interno di un'alleanza ampia che per la prima volta vede lo Stato ebraico unirsi a paesi sunniti, perché in passato, lo sappiamo, Israele aveva firmato dei trattati di pace con Giordania ed Egitto, ma il significato era profondamente diverso. In questo caso l'obiettivo è chiaramente quello di un'asse anti-iraniana, l'avevamo già visto in passato con la creazione della cosiddetta NATO araba, e probabilmente insomma non finirà qui, ma già si parla di un allargamento di questa normalizzazione all'Arabia Saudita, all'Oman, addirittura al Marocco, quindi stiamo a vedere, ma la situazione, almeno sul fronte palestinese, è estremamente drammatica.
Sì, a proposito di Iran, forse si può provare a fare un quadro sugli scenari futuri, su quali saranno gli stati che saranno costretti a voltare le spalle allo Stato iraniano e a quali nuovi equilibri potrebbero crearsi a seguito di questo accordo.
Io non credo che ci sarà una vera e propria guerra, ovviamente, perché sarebbe veramente distruttiva. Probabilmente gli Stati Uniti continueranno ad agire come hanno agito fino adesso sotto la presidenza Trump, quindi con sanzioni, isolamento commerciale e diplomatico, che poi strangola economie già molto provate, e non parliamo soltanto dell'Iran, ma parliamo anche della Siria, del Libano, che con Hezbollah ha uno dei principali alleati alla Repubblica Islamica, quindi attraverso delle sanzioni molto molto pesanti, il CISAR Act, un ombrello che ne tiene insieme molte, che vanno a colpire paesi che hanno rapporti commerciali normali con l'Iran, a partire dalla questione energetica. Quindi sarà, io temo, un isolamento indiretto ma molto dannoso, perché parliamo di economie, quella siriana completamente devastata dalla guerra, quella libanese, insomma, conosciamo bene qual è la situazione del Libano, una crisi economica profondissima che non è stata che aggravata dal Covid prima e dall'esplosione al porto poi, quindi credo che si agirà in questa direzione. C'è poi una sorta di terzo asse, che è un po' quello formato da Turchia e Qatar, che dialoga con l'Iran, che fa anche affari con l'Iran, sempre sulla questione del gas, cui hanno dei bacini sottomarini in comune, e, ma è un asse, diciamo, un po' più slegato dalla, dai due grandi fronti che si stanno fronteggiando. Quindi io credo che non ci sarà appunto un conflitto vero e proprio, ma ci sarà un graduale ma rapido indebolimento delle economie dei paesi più vicini all'Iran, che ne provocherà probabilmente, che li costringerà probabilmente a sganciarsi a partire dal Libano.
Sì, a proposito di Turchia, vale la pena anche ricordare come continui a muoversi su due piani: da una parte la questione medio orientale in Siria, e dall'altra all'interno del Mediterraneo per quanto riguarda l'isola di Cipro, dove continuano le esercitazioni militari per mano dell'esercito turco. Tornando alla questione palestinese, volevo chiederti qual era stata la risposta dopo questi accordi. Abbiamo visto, mi avevano colpito molto le dichiarazioni di Netanyahu dopo il lancio di razzi che c'era stato da parte della Palestina, a quale ovviamente immediatamente è stato risposto con un bombardamento israeliano. E appunto le parole di Netanyahu, cito: vogliono fermare la pace ma non ci riusciranno. Cioè, di quale pace stiamo parlando in questo momento? Qual è la situazione in Palestina?
Sì, questa insomma, è una narrativa che Israele ha spesso usato, insomma, incolpare i palestinesi della mancata pace. Non c'è niente di nuovo sotto il sole, ma ovviamente i palestinesi non sono coinvolti nella grande pace di Netanyahu, innanzitutto perché appunto non li coinvolge direttamente. La situazione in Palestina non è cambiata di una virgola. Gaza è sotto assedio, i territori occupati sono sotto occupazione militare, appunto, e proseguono le demolizioni. Oggi è il 38esimo anniversario del massacro di Sabra e Shatila, un massacro che non ha mai avuto giustizia. Quindi qui si parla di una, almeno nella narrativa israeliana, pace non significa giustizia, non significa riconoscere all'altro i diritti di cui ogni popolo è titolare, ma significa annullare, costringere ad accettare quella che poi insomma è una realtà che a quanto pare anche altri sostengono. In Palestina la situazione è molto molto difficile, probabilmente è uno dei momenti peggiori della storia palestinese, se si escludono i grandi drammi del 48 e del 67, un isolamento pressoché totale. Non ci sono luci in fondo al tunnel, non ci sono nemmeno i tunnel, i palestinesi sono veramente molto soli. Non parlo soltanto dei paesi arabi, che insomma, in 70 anni hanno molto parlato e abbaiato, ma poi non hanno fatto nulla, ma guardiamo anche all'Unione Europea, che di fronte a questa normalizzazione non ha detto assolutamente nulla, perché insomma, la sostiene, l'appoggia. Quindi la situazione è drammatica. A questo si aggiunge una assenza assordante di una leadership credibile. Ora in queste settimane, appunto in vista della firma dell'accordo di Abramo, i principali partiti palestinesi, da Hamas, Fatah e la sinistra, si sono sentiti costantemente, hanno deciso di ricreare una sorta di fronte nazionale, anche se insomma, in maniera ufficiosa, ma di fatto poi non hanno strumenti reali o concreti che intendono applicare. E il problema è che hanno di fronte invece un popolo che è estremamente frustrato, rassegnato. In questi giorni abbiamo assistito a delle manifestazioni in tutti i territori palestinesi e anche nei campi profughi in Medio Oriente, però qui si parla di un popolo che è lasciato da solo ad agire contro delle potenze internazionali. Quindi io temo che l'obiettivo è chiaro, quello di far dimenticare i diritti dei palestinesi. Loro non se li dimenticano, però è anche vero che sono al momento completamente soli, quindi è necessario che gli attuali leader o si facciano da parte, lasciando spazio a una leadership nuova, giovane, nazionale, oppure temo che questo isolamento non potrà che crescere.